7:50 minuti. Lunedì 12 dicembre. Guarda che lune, buongiorno Giuseppe Mazza.
Buongiorno Iampaglia, buongiorno.
Un po' stanco questo lunedì. Lo sa che oggi la parola, del giorno per molti quotidiani è, anche giustamente così si definisce per carità, strage del condominio, titolo il Corriere della Sera, morire per il condominio, morire per la movida, mettono le vittime di questo tragico fine settimana di cronaca nera italiana, la sparatoria, le uccisioni, insomma la strage, chiamiamola così, a Roma nel quartiere nord dei condomini delle case in vacanza, del villaggio vacanza in Abruzzo, ma anche i ragazzi morti nella notte di tra sabato e domenica ad Alessandria, erano in 7 su un'auto, non volevano farsi prendere dai carabinieri che li avevano visti e a un passaggio livello la macchina ha perso il controllo, si è schiantata nel giardino contro una casa, un disastro, un vero disastro. Però il 12 dicembre è anche la strage di Piazza Fontana, 53 anni, non c'è un ricordo.
Esatto, della quale stavo per chiedere, i giornali immagino parleranno,
in prima pagina
niente, niente. Guarda,
vediamo il Corriere, il Corriere che è il più milanese. Vediamo il Corriere. Qatar, favore perquisizioni, Caili, Panzeri, sia all'arresto. I condannati in primo grado devono potersi candidare, dice il ministro della giustizia. Dare luce è il fondo di Alessandro D'Avenia sul Natale. Il Natale è il compleanno di tutti e di ciascuno, perché ci faremo i regali altrimenti? Punto di domanda, un bel tema. Io so che poi lei ci tornerà, giusto?
Ci arriviamo.
No, guardi, sono a pagina 13, non vedo
niente. Ma vabbè, Corriere quindi niente, anche Piazza Fontana neanche lì?
No, neanche 16, 21, no, non c'è. 23, no, direi pagine milanesi. Sì, pagine milanesi. Piazza del Duomo, i 150 anni della fondazione degli Alpini, ci sono, vabbè. No, non importa, insomma, 53 anni si vede che sono abbastanza, boh, non lo so. Interessante questa, le prime pagine poi parlano moltissimo di Qatar, spunta un altro deputato, scrive il Giorno, Eurotangentopoli, parte la caccia ai conti offshore, il Fatto Quotidiano, PNRR, la scure di Meloni, cambia di fatto i capi progetto per i voci del PNRR, d'altronde sono consulenti e sono poltrone, quindi come dire se ne prende. Direi che non c'è una riga. Sa l'Iran, ha presente l'Iran stamattina cos'è successo? Guardi, le dico le agenzie che cosa dicono stamani. Le agenzie dicono questo: Yemen, oltre 11.000 bambini uccisi o feriti dal 2015, Cisgiordania, ragazza uccisa durante scontri a Jenin, Iran eseguita condanna a morte di un secondo manifestante, probabilmente il terzo, non il secondo, ma così è. Sa che l'ho persa, eccoci qua. Mi sente?
Eccoci, boh, chissà. Sì, adesso sì.
Mi sente. Vabbè, queste sarebbero le notizie del giorno, noi invece abbiamo un pochino più di, diciamo, di questioni italiane, la corruzione in Europa, la strage del condominio e quella del sabato sera, i condannati in primo grado, il PNRR.
Stragi che arrivano in prima pagina e stragi che no, diciamo, stragi quelle storiche, insomma, ce le siamo un po' perse, mi sa.
Sì, ce lo siamo un po' perse. Lei che cosa, da che cosa sarebbe partito nella sua
ma
giornata?
Io, perché noi cosa facciamo? Ci piace molto, quello che ci piace tantissimo è guardare le persone che approfittano un po' dei mezzi di comunicazione per fare i loro discorsi, cercano di rubare l'attenzione, i comunicatori senza potere. Allora, per esempio, in Iran cosa sta succedendo? Mi è sembrato, mentre il microfono andava e tornava, che in Iran, stessi parlando dell'Iran, giusto? Allora,
sì, sì,
i manifestanti,
la condanna
cosa
morte
fanno?
Di un secondo manifestante,
esatto.
Oggi, che forse è il terzo in realtà.
Stanno hackerando i manifesti, stanno piratando i manifesti, le affissioni già esistenti, scrivendoci sopra i messaggi. Cioè, ha avuto una grande diffusione sui social un video nel quale un manifestante ha annunciato lo sciopero della scorsa settimana di 3 giorni, scrivendo con lo spray le date su un grande cartellone in Boulevard Mirdamad a Teheran. Firmando poi il messaggio, scrivendo appunto per la libertà. Poi un'altra immagine sui social mostra un cartello pubblicitario che chiede una campagna, che chiede quali sono i tuoi piani, e qualcuno con lo spray aveva risposto rivoluzione,
sì, peraltro
sotto,
con un certo stile, come se facesse parte del,
sì,
con
sì,
una capacità
sembra
di tag,
quasi,
sembra
un gusto,
quasi, esatto,
c'è un gusto, sì. E poi c'è la doppia bandiera dei mondiali, qualcuno forse avrà visto i calciatori del Marocco che per esempio festeggiano, quando festeggiano sventolano la bandiera palestinese insieme alla propria. Certo, i calciatori un po' di potere forse ce lo hanno, hanno molte telecamere puntate addosso, ma insomma si dimostra che i media possono essere utilizzati in molti modi anche per la pubblicità,
sì,
come stiamo per fare, mi sembra,
su questo, no? Sì, tra poco le segnalo su questo, che la prima pagina del foglio, cioè quella che avvolge poi il contenuto del quotidiano, la copertina di Macox, è un giovane con maglietta del Marocco che con sfondo il Duomo che dice Milan è un gran Milan.
Sì, ho letto sui social i commenti a questi video, devo dire, commenti alcuni di un razzismo
ributtante,
sì, veramente.
Sì, sì,
però insomma
visto.
siamo molto contenti.
Ma sì, è un po' quello che avevamo detto e anticipato, inevitabile, cioè perché succede, non perché noi siamo bravi, cioè succede che ci sono nuove istanze, nuove popolazioni, nuove gioie, no? Perché no?
È così ed è uno spettacolo favoloso.
È così ed è uno spettacolo molto favoloso. Vedremo nei prossimi giorni a che cosa assisteremo. Noi abbiamo molte cose ancora a raccontare di queste, diciamo, di
abbiamo
proteste.
La Cina, abbiamo l'Australia, ci
abbiamo
tante cose.
Adesso
sì.
Ci arriviamo. Intanto le
tengo qui.
Sì.
Va bene,
intanto
sì.
Le faccio ascoltare questo signore. Un accenno, lui si chiama Tumaj, scritto T-O-O ma I lunga, ed è un rapper iraniano che peraltro ci ha segnalato Lele Liguori, e lui è uno di quelli arrestati e che rischia la condanna per, appunto, diciamo, la formulazione è abbastanza inquietante, corruzione dello Stato, dei valori dello Stato, che comporta, ahi noi, in questi giorni condanne a morte che fioccano, con quasi 40 persone che rischiano la condanna a morte in Iran. Se vi interessa, non ha molti ascoltatori, ad esempio su Spotify, sulle piattaforme, si chiama Tomaj, se volete andarlo a vedere con la I lunga, no, perché no? Noi torniamo tra poco dopo gli aggiornamenti di Omar Caniello e Sara Milanese delle notizie. مخبر دوزاری هنرمند درباری سوراخ موش بخر مامور مزدور از بالا دستور کلاد مجبور سوراخ موش بخر سوپا پیت مینان منصوب War on women is a war on us all. The poison the water like they poisoned our soul. The way the school system got in my head. I saw nobody trying when I could die. Spend my time in heaven up in the sky. 8.04, guarda che lune. Questa è War on Woman di Dalila Bon. Oggi musica militante, caro Mazza, perché abbiamo bisogno
Militiamo.
Di tenerci. Sì, sì, sì. Molti ascoltatori e ascoltatrici ci scrivono della strage di Piazza Fontana, dei libri di Maletti, di tutti quelli che sono morti comportandosi segreti nella tomba. Il giorno titola Giustizia impossibile, l'avevo perso, però la foto è quella di una delle vittime, delle donne uccise ieri dal condomino che non voleva, cioè che voleva, insomma, che ha fatto la strage a Roma con la faccia di Giorgia Meloni. Moltissimi hanno questa foto perché era amica, una delle vittime era amica del Presidente del Consiglio, e scrivono Giustizia impossibile. Pensi che titolo per la strage di Piazza Fontana, perfetto.
Che paradosso, sì, incredibile. Sì.
Siamo in paradossi, vero?
Eh sì, un po'. Come quello della Cina, giusto?
Sì, i fogli giusto, bianchi. Giusto.
Fogli bianchi tenuti in mano da chi protesta, abbiamo già detto, abbiamo già raccontato, forma estrema di silenzio contro la censura, però non più solo quelli come strumenti. Il Washington Post, per esempio, racconta i linguaggi, questa abitudine in Cina, quella di creare dei linguaggi molto raffinati per opporsi, capaci un po' di incunearsi, di creare anche imbarazzi, disagi ai censori, perché il foglio bianco in realtà non hai detto niente, ma hai detto tutto al tempo stesso, no? Allora, per esempio, visto che non si poteva commemorare il massacro di piazza Tiananmen, quello del 1989, che è avvenuto il 4 giugno, su internet era usata la data 35 maggio. Allora la gente scriveva 35 maggio per non poter, visto che non si poteva dire 4 giugno, finché non fu proibita anche la data 35 maggio, così come è stato bandito un pittogramma che sembrava proprio un carro armato che passa su un uomo, atroce e sintetico al tempo stesso. Sì. E di recente, per esempio, per riuscire a parlare del movimento MeToo, altra cosa proibita in Cina, sulla rete, gli utenti hanno utilizzato le emoji con il riso e il coniglietto, che si leggono appunto Mi e Tu, che era un modo
sì, diciamo, di ricordare almeno per... foneticamente.
Esatto. Ora però gli slogan, cosa succede? Ne ha scritto anche il Manifesto, ma tantissimi altri giornali, sono più espliciti, sempre più espliciti contro Xi Jinping, e questo sorprende, mette a dura prova i meccanismi di sorveglianza e di repressione. Finora c'erano state soltanto proteste di tipo locale, no? Per il problema singolo, invece qui proprio le proteste prendono di mira il potere, chi lo gestisce. Naturalmente, come ha ricordato Josh Chin al Wall Street Journal, del Wall Street Journal, parlando con Vox.com, tutto questo avviene in una società nella cui non c'è nessuna struttura di società civile autonoma, cioè non ci sono delle strutture organizzate che non siano previste, diciamo. Perciò le proteste circolano in modo disordinato, casuale, un po' disorganizzato, eppure continuano a ideare nuovi modi per farsi sentire, e fatto nuovo, appunto, non sembrano avere troppa paura di mostrarsi intransigenti. E intanto Xi Jinping ha fatto marcia indietro sulle misure anti-Covid, il famoso Covid zero, contestatissime, e questo mi sembra che abbia qualche motivo di interesse, il fatto che, insomma, si faccia marcia indietro non su, in Italia ma in Cina,
su qualcosa ha dovuto cedere.
Sì.
Allora, e poi c'è l'Australia.
E poi c'è l'Australia, no, ma dimmi, prego.
No, volevo segnalarle una cosa perché... Ma dopo, prima c'è l'Australia, poi le faccio una segnalazione.
Prima l'Australia, prima gli italiani, prima gli australiani?
Sì, prima gli australiani. Assolutamente.
No, perché è importante questo, perché noi facciamo la radio, facciamo la informazione, siamo liberi. Però a questo proposito citerei questa nuovissima campagna del Guardian, Australia, una campagna piuttosto battagliera che risponde a questa domanda, cioè qual è il posto dell'informazione nelle conquiste democratiche di un paese? Domanda, punto interrogativo alla fine. A cosa serve un organo di informazione oggi?
Bella domanda.
Mica male, no? Bello, sì. Cioè, si sono messi sulle spalle una domanda non da poco. La risposta qual è? È che le notizie hanno bisogno di un guardiano, cioè news needs a guardian.
Assolutamente.
Utilizzando, ecco, il punto di vista è esplicito. Infatti la direttrice di Guardian Australia ha dichiarato: noi siamo un'organizzazione mediatica orgogliosamente progressista, questo non connota in alcun modo partigianeria, aggiunge, significa che crediamo che l'Australia possa essere migliore e più giusta. Mi piacciono le lingue in cui riescono ancora a mettere in fila delle cose così, un po' semplici. È un concetto che è rafforzato da spot molto intensi che raccontano storie di progresso, come quelle sull'evoluzione nel rapporto con gli aborigeni, cioè dalla sottomissione allo schiavismo fino alle scuse pubbliche, ai riconoscimenti legali, e anche qui concludono che nella lotta per il progresso le notizie hanno bisogno di un guardiano. Insomma, giocando con il nome della testata, in un'epoca di fake, di messa in discussione appunto del ruolo dell'informazione, ci dicono qualcosa di molto rilevante. E allora io dico, se la verità è nel nome, noi di Radio Popolare, cosa possiamo dire?
Beh, qual è il nostro...
Interessante, no?
Si potrebbe fare un bel ragionamento su popolare, visto che...
Popolare. Per esempio potrebbe essere, il ruolo potrebbe essere, come dire, quello di mantenere la democrazia in rapporto con la realtà delle persone, di tutte le persone, cioè la dimensione popolare della politica, della cultura e della società. Questo per esempio è una traccia che ci arriva dall'Australia, non è male, no? Riflettere sulla nostra... identità.
Ma perché no? Anzi, penso che sia, cioè, detto francamente, è un po' quello che si prova a fare, poi non sempre
certo.
ci si riesce, ma l'attenzione dovuta un po' alla tua storia, alla tua visione. Anche Guardian non è male, no? Perché loro hanno questa cosa del watchdog, del cane da guardia,
esatto.
della democrazia.
Non
Noi invece
male.
Siamo più orientati alla definizione collettiva. No, le volevo segnalare questo, che non c'entra con Radio Pop, ovviamente neanche con la bellissima One on Woman di Dalila Bond, che ci saluta adesso. Le volevo segnalare che Il Domani sta facendo un'operazione interessante, continua a occuparsi con inchieste della pedofilia nel Vaticano. Pedofilia, il caso Spotlight è a Roma. L'espulsione di John Abruzzese dopo l'inchiesta del Boston Globe del 2002, il cardinale Low si era rifugiato nella chiesa di Santa Maria Maggiore. Lì sono continuati gli abusi di un prete pedofilo americano. Ci apre, è l'apertura del Domani, storia di ordinaria pedofilia dentro le mura del Vaticano. Federica Turn firma un articolo veramente tosto, lo ha deciso con nomi e cognomi, quello di Peña Parra per esempio, il sostituto della segreteria di Stato della Santa Sede, che avrebbe appunto portato John Abruzzese, il canonico della Basilica Papale di Santa Maria Maggiore. Come dire, importante quando i giornali provano a fare qualcosa di proprio, di diverso, insomma il proprio mestiere fino in fondo, no?
Cioè sono importanti i giornali, i mezzi di informazione, e quindi possiamo dire una roba sulla Francia per esempio?
Sì, certo, siamo qua.
Perché la Francia vuole andare in finale dei mondiali, è tutto giusto. A proposito di media e democrazia, però ci sono altre partite molto importanti che si stanno giocando proprio in Francia, in casa propria, perché ci sono paesi che ancora si preoccupano un po' quando i media finiscono tutti in poche mani, visto che stiamo riflettendo un po' sul ruolo dell'informazione. Allora, il gruppo Bolloré, principale azionista di Vivendi, un holding dei media che possiede agenzie pubblicitarie, case editrici, televisioni, aziende di pubbliche relazioni, contenuti digitali, società di gaming come Gameloft, Canal Plus, insomma un sacco di cose.
Sa da dove nasce Vivendi?
Vivendi.
Sai che cos'era il suo primo marchio? Quello da cui ha costruito tutta la ricchezza? La Compagnie Générale des Eaux. Erano i gestori delle acque pubbliche, sono i primi privatizzatori.
Attenzione.
Il grande modello privato dei servizi pubblici francesi. Poi nel tempo si sono spostati sui media.
L'acqua.
Tutto nasce dall'acqua.
Anche guarda che lui un po' nasce dall'acqua. No?
Sì.
E sta tentando, allora cosa sta facendo Vivendi? Sta tentando di assorbire il gruppo rivale, che è Lagardère.
Certo.
Il che vorrebbe dire prendere il controllo anche di una delle principali radio private, attenzione, di Francia, Europe One.
Sì.
Esatto, che è anche di due tra i settimanali principali del paese, cioè Journal de Dimanche e Paris Match. C'è anche una bellissima canzone degli Everything But the Girl che non so se ricordiamo,
ma
che
certo,
si chiama proprio The Paris
Match.
Ma
certo, è già qua.
Bellissima. Ah sì, è lì?
È mai qua proprio, è passata
a trovarci.
Ma sì, vuole sentirne solo l'inizio?
Ma così, sì,
ma
dai.
Ma sì, un accenno. Anzi, sa cosa faccio? Gliela lascio in sottofondo, prego.
Con Tracy Thorn. E poi anche la casa editrice Hachette.
Sì, che non è piccola.
Quindi voglio dire, si creerebbe un bel blocco. E non è una piccola cosa il tema del potere di Bolloré, Yannick Bolloré, visto che alle ultime presidenziali i suoi media hanno appoggiato la candidatura dello xenofobo, si può dire senza tema, Eric Zemmour, il quale affiggeva manifesti con la grande Z, come quello di Putin. Un disegno di legge è stato provato, quello volto a frenare la concentrazione dei media, ma è fallito. E adesso tutto è nelle mani di cosa? Dell'Unione Europea. Lo sta raccontando proprio chi? Il Guardian, scrivendo tra l'altro, ed eccolo, che, virgolette, la decisione sarà presa dal punto di vista della concorrenza, va bene, però, come giustamente fanno notare, l'informazione è un bene pubblico e quindi non è riducibile alla sola quota di mercato, non è una questione di quanto ne ho io, quanto ne hai tu, è quanto ne abbiamo tutti noi. Quindi un tema non certo solo francese, e noi da qui lo possiamo capire molto facilmente.
Direi di sì, anche se fa sempre un po' specie in questi giorni dire come dice l'Europa.
Sì.
un po' così, no? Allora, invece noi abbiamo un tema veramente interessante che riguarda qualcosa di cui continuiamo a occuparci, cioè il rapporto tra le parole e la politica qua in Italia anche, non è che vi portiamo solo in Cina oggi, guarda che lune, no? Torniamo un po' qua, tra noi.
Sì, si fa il giro del mondo, poi si torna a casa per vedere, insomma, no?
Sì.
Meloni, il governo Meloni, siamo entrati in questa stagione, l'abbiamo detto, lo stavi accennando, di parole che camuffano verità, spesso un po' indicibili, l'abbiamo chiamato, scherzandoci un po' su, ma mica tanto però, biparolismo. Il biparolismo, allora, un buon esempio recente, per esempio, è quello che ha dichiarato, che hanno dichiarato Antonio Tajani di Forza Italia, anche il vice ministro Leo, a proposito del tetto del contante. Perché va alzato il tetto del contante? Non è male questa, perché? Perché i turisti non sono abituati al POS. Questa è la ragione,
certo.
La ragione vera è questa qua, mica tutto il resto che stanno dicendo. No, è perché i turisti non sono abituati. Quindi questo è proprio un esempio molto quasi autoparodistico, diciamo, di biparolismo, però c'è l'operazione verbale più sottile tra quelle in atto, che è quella che chiama occupabili i poveri che recepiscono il reddito di cittadinanza. È come dire, non lo so, occupabile, un povero è occupabile, è come dire che un ombrello è apribile, no? Che una pancia è dimagribile, che un ministro è fischiabile, certo,
è fischiabile.
Cioè tutto si può, uno dice certo occupabile lo sarebbe, ma siccome non ha lavoro, come dire, resta disoccupato. Allora perché questo cambio di parola, perché adesso chiamarlo così, perché adesso lo chiamiamo occupabile, perché vogliamo sottolineare la potenzialità, la possibilità, e così camuffare la novità semplice e amara, e cioè che senza più il sostegno dello Stato il problema del lavoro ripassa nelle mani del singolo individuo, e visto che può farlo perché è occupabile, se non si occupa a questo punto è anche un po' colpa sua, no? E poi in occupabile c'è questa sfumatura ulteriore che è raggelante, cioè la persona diventa una materia passiva, non è un individuo, è come la tenda avvolgibile, il tettuccio apribile, insomma non rompa e accetti la paga da fame. Questo è un po' il succo dell'occupabile. E se posso permettermi, invece, ogni volta che la lingua ci serve a queste operazioni, io credo che al contrario un po' si vada da umano a disumano, che è un'altra cosa.
Allora, lo sa che lei va proprio in rotta di collisione con l'interno del foglio, perché se la copertina è sicuramente interessante, l'interno è un po' più preoccupante. Cari genitori, siete voi la svolta sul reddito di cittadinanza, l'editoriale del direttore Cerasa. Più gavetta, meno divano, in Italia 364.000 famiglie accettano che i propri figli, pur occupabili, si accontentino di ricevere il sussidio, e se fossero loro i genitori veri schizzinosi incapaci di indicare ai più giovani la giusta strada per l'incontro con il lavoro, schiavizzatevi figli, è la giusta strada per l'incontro col lavoro, lavorate per 400 euro al mese, non so, io a mio figlio direi di non lavorare per 300 euro al mese senza contratto,
no, il figlio avvolgibile, apribile, esatto. Occupabile anche no,
direi di cercare magari qualcosa con persone più serie, no? Vabbè, invece il Fatto Quotidiano a pagina 4 ci ricorda il governo boicotta chi deve stanare i furbetti del reddito, oggi lo sciopero degli ispettori del lavoro e dell'ANPAL, perché ovviamente si fanno tante chiacchiere ma salta ancora l'adeguamento degli stipendi promessi, saltano le assunzioni, insomma altro che sicurezza come al solito, si fanno tante bla 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 e poi vai a vedere dove si taglia, si taglia proprio lì. Repubblica pagina 6, sempre così, Repubblica pagina 6, il clima però è cambiato, dicono le mappe di Ilvo Diamanti, gli immigrati non fanno più paura, solo il 7% ritiene l'immigrazione un'emergenza perché prevalgono altri timori, il primo, provate a indovinare qual è sempre lo stesso ormai da un paio d'anni, è il lavoro. Lavoro, siamo sempre lì, il lavoro.
Noi un paio di settimane fa, per esempio, abbiamo raccontato una rivolta di precari, no?
Ah, gentilissima rivolta.
È la gentilissima rivolta agitata sui social da anonimi precari della comunicazione, delle agenzie di comunicazione che hanno denunciato stage mal retribuiti, weekend di lavoro, trattamenti insomma non proprio, diciamolo anche un po' brutali, però adesso sui loro social un po' tutto tace, non sappiamo, non si capisce se la protesta sia rientrata, però certo non scompaiono i problemi. Lo stress, la precarietà, il burnout, insomma, gli orari di lavoro eccessivi. E con curioso tempismo, curioso veramente tempismo, è appena uscito uno spot firmato Heineken.
Bellissimo, lei è stato bravissimo a segnalarlo.
Sì, beh, insomma, anche una segnalazione. A proposito, approfitto per ringraziare tutte le persone che ci inviano segnalazioni, che spesso non abbiamo il tempo per ringraziare, però che invita, questo spot invita gli impiegati a non attardarsi sui luoghi di lavoro e ad andare a bersi una birra quando arrivano le imprese di pulizia.
È proprio così, quando arrivano le imprese di pulizia, amica mia, è bello di... perché poi è un po' in stile thriller Michael Jackson, sì. Spuntano questa gente inquietante che in realtà sta pulendo. No? Mentre lei è lì che insiste a lavorare da sola.
È ora di andare via. È ora di andare via. Il che ci, cosa ci dimostra? Dimostra un paio di cose. Diciamo, conclusosi lo spot, molto carino, molto piacevole. Che da un lato le aziende, come dire, sanno benissimo quello che stanno facendo i lavoratori, no? Lo sanno molto direi bene, sì. Anzi, appunto, lo ammettono. E lo raccontano, cioè, diciamo, stiamo talmente, non sappiamo come Heineken tratti i propri lavoratori, però diciamo che stiamo facendo un discorso più ampio. E dall'altro, non so se sono malizioso, è come se quasi preparassero una difesa, si portassero avanti, no? Noi comunque ci siamo battuti, abbiamo fatto dei messaggi in quella direzione. In ogni caso questo conferma che la strada è più che giusta ed è sacrosanta. Poi ci sono però le pressioni psicologiche sui giovani che si avvicinano al mondo della comunicazione, spesso costretti ad accettare condizioni durissime, quasi che senza soffrire non si possa ottenere grandi risultati. Però, come dire, una cosa è il sacro fuoco, no? Che è una cosa che magari in tanti abbiamo conosciuto o conosciamo, altra cosa è lo sfruttamento. Racconto solo questa storiella, un grande songwriter, in Italia si chiamano cantautori, però insomma quello lì, Billy Joel, quello di Honesty, in Italia è molto famoso per la sigla di Sentieri, Billy Joel,
certo.
Di Honesty, che è una bellissima canzone, Uptown peraltro, Girl. Uptown Girl,
Piano Man,
grandissimo. Una volta ebbe un esaurimento nervoso, non molti lo sanno, l'ho raccontato lui, ha avuto un esaurimento nervoso perché non riusciva a scrivere canzoni belle come le avrebbe volute. Si struggeva, si impazziva, diventava matto perché non riusciva ad avere lo standard che avrebbe desiderato. Allora, può succedere di stare male perché chiediamo molto a noi stessi? Sì, può succedere, però deve essere sempre una decisione personale, è sempre il tuo sacro fuoco che brucia, non può accadere perché qualcun altro ha deciso che tu debba star male. Ecco, la differenza mi sembra sostanziale, mi sembra che sia questa: se è una tua decisione va bene, se è una decisione di un altro non va bene e non ha molto a che fare né con la creatività né con la comunicazione. E forse neanche tanto col lavoro.
Now Vaux de Char, Caetano Veloso, Non smetterò.
Não vou deixar, não vou deixar você esculachar com a nossa história. É muito amor, é muita luta, é muito gozo, é muita dor e muita glória. Não vou deixar, não vou deixar, não vou deixar, porque eu sei cantar e sei de alguns que sabem mais.
Egregio Mazza, c'è però il bicchiere, diciamo, la botte e il cerchio, perché è qualcosa di interessante.
Non smettiamo, dai.
Continuiamo. Continuiamo a segnalare anche quando le aziende si mettono un po' in discussione, no? Quando c'è qualcosa,
certo.
Visto che hanno un potere, vediamo come lo usano.
Sì, perché chiudiamo anche lì sul Natale. Vabbè, il Natale ci sono tanti, ci sono diversi Natali, c'è quello di Radio Popolare, attenzione, che arriva il 22, cioè che arriva, che noi discuteremo,
no,
e ragioneremo, festeggeremo.
Sul Natale. Io volevo portarla sul CEO, volevo farle raccontare del CEO.
Ma ci arrivavo, cioè, sì, perché quello lì comunque è Natale.
No, è vero, c'è ragione.
Sì,
mi fisso.
Vabbè, però insomma, qual è il punto? Che il 22 dicembre, guarda che lunedì, guarda che Natale, Radio Popolare, Auditorium delle Matrio Strato,
sì,
ho detto tutto.
I biglietti sono finiti, ma invece c'è l'ascolto in diretta.
c'è la radio, c'è Facebook, ci sono tante cose belle. E poi c'è un Natale che cambia in tutto il mondo, e lì arriviamo.
Sì.
In tutto il mondo, e risente un po' delle trasformazioni, diciamo delle nuove priorità innescate dalla pandemia. Allora, ho trovato molto simbolico che un'agenzia internazionale di pubblicità, cioè uno dei gruppi più grandi, la francese Publicis, celebrasse la ricorrenza con un video agrodolce, propongo questo aggettivo, che parla della malattia appunto del suo CEO Artur Sadoun, il quale ha un cancro da papilloma virus. Lo spot inizia come un normale spot che loro ogni anno producono per Natale, nel quale il collega vanta i risultati economici dell'anno che sta finendo. Lui prima lo ascolta distrattamente, poi improvvisamente appunto lo interrompe chiedendogli: ma lo sai che l'80% delle persone possono contrarre il cancro HPV? Un anticlimax assoluto.
Interessante da vedere anche questo.
Sì, nel quale poi a un certo punto irrompe anche un personaggio, l'attore Michael Douglas, che entra nella stanza, anche egli è stato colpito dalla stessa malattia, è visibilmente provato, e rafforza appunto l'appello a vaccinarsi contro il papilloma virus. Solo un esempio per dire di come oggi festeggiarsi e basta, celebrarsi e basta, farsi i regali e basta, venga ritenuto nel linguaggio, diciamo, occidentale ormai quasi impossibile, impraticabile, leggermente indecente, non so, inattuale, ecco.
Inattuale, anche se in realtà ce l'abbiamo sotto il naso, ce l'abbiamo sotto,
esatto,
il naso proprio qua a Milano.
Ma è quello il punto, è quello il punto. No, poi c'è il Natale di Milano, dopodiché c'è tutto il Natale di tutto il mondo, poi c'è il Natale di Milano, dove che è tutto marchi e loghi commerciali. Allora, cosa succede? Come ogni anno, l'alberone di Natale, quello di Piazza Duomo, è stato preso in carica da un marchio privato. Stavolta si tratta di Vera Lab, che è più famoso come il marchio dell'estetista cinica, una linea di cosmesi che usa uno stile di comunicazione franco, informale. In pochi anni, partendo dai social, ha costruito un fenomeno di marketing, fatturato 2021 62 milioni di euro. Campaglia.
Bravi.
Dunque, bene, costo dell'operazione alberone 700.000 euro, 40.000 ecologiche luci LED bianche. Bene, l'albero è un abete trentino che è stato detto che doveva essere abbattuto, quindi abbiamo dato una seconda vita. La spesa per l'energia è stata devoluta a casa Iannacci per aiutare i senza tetto. Bene, quindi tutto bene, dunque, tutto a posto?
Beh, da un punto di vista, questo, diciamo, della responsabilità sociale d'impresa,
dell'impatto, sì,
sì,
esatto. Questo naturalmente poi i cittadini, ognuno va in Piazza Duomo, lo giudica, lo vede, ognuno si fa la sua idea. Diciamo, una cosa è direi questo, che questo e tutti gli altri alberi natalizi della città, tutti parte di questa operazione che si chiama Natale degli Alberi, un po' tendono a tradursi, lo noterete, credo, questa è la mia impressione, un po' in stand pubblicitari delle Marche. Allora c'è Dior, c'è Acqua di Parma, tantissimi bei nomi, tanta marca, è un Natale un po' tutto marchi, tutto loghi commerciali. Ai piedi di quello in Duomo, per esempio, ci sono dei giganteschi flaconi, giganti,
sì, di prodotti,
con dispenser, proprio, che riproducono proprio i prodotti di Vera Lab. La mia personalissima impressione è che i marchi abbiano un approccio un po' primitivo a questa materia, e che i loro grandi loghi di calore ne portino poco. Allora, che vogliano contribuire è gradito, ma io credo che serva a ragionare, insomma, su altre forme. E da questo punto di vista, diciamo che in generale Milano sembra a volte un po' un laboratorio al contrario, che ad alcuni serve per dire come non vogliono essere. No? C'è questa caratteristica che ha forse Milano di estremizzare alcune caratteristiche contemporanee, che però non piacciono forse tantissimo in giro.
Allora, guardi, tanto per chiarirci, lei vuole farmi dire, l'ho già capito, del sindaco di Bologna.
Sì, sta un po' facendo l'assist,
allora,
sono,
diciamo,
meglio di Ziyech.
Allora, Lepore a Bologna, mai sviluppo immobiliare alla milanese, dice il sindaco di Bologna, puntiamo sulle aree dismesse, lo Stato le dia gratis ai comuni, Bologna non sarà mai come Milano dal punto di vista del mercato immobiliare, non abbiamo scelto l'Expo e di sviluppare un settore immobiliare con uno standard da 7-10 mila euro al metro quadro, questa non sarà mai Bologna. Notizia di oggi, l'apertura del Sole 24 Ore è: qualità della vita, Bologna vince in testa, Bolzano e Firenze arrivano sul podio. Vi ricordiamo che Milano era stata in testa per alcuni anni, ma nella top 10 Siena, Parma e Pisa entrano, si aggrava la crisi del sud e poi Milano scende all'ottavo posto. Perché? Perché pesa il caro affitti. La politica immobiliare della città penalizza la qualità della vita. Se lo dice il Sole 24 Ore, vuol dire
siamo
che sono
un laboratorio al contrario.
Un laboratorio siamo al contrario.
Il controlaboratorio.
Purtroppo lo stiamo diventando, sì, è ora di dirlo e bisogna, insomma, bisogna certificarlo. Milano Parco Giochi di SGR Costruttori e non delle famiglie, pagina 12 del Fatto Quotidiano, bluff nella città dei mille eventi, i fondi si spartiscono, le aree più redditizie, gli affitti sono i più cari d'Italia, i prezzi degli immobili volano, l'housing sociale è un affare solo per i privati, è l'esplosione di un sistema dove gli oneri di urbanizzazione in nome della rigenerazione urbana non vanno a beneficio della collettività, ma alla fine vanno a beneficio dei costruttori. Questo è
visto dire, che ce n'era
due pagine del fatto
ce n'era.
Allora, noi siamo già in super ritardo, come sempre io e lei, un po' colpa mia, lo so.
Ma non sulla storia,
perché come diceva sì. Il Guardian, no? Abbiamo bisogno di un guardiano. Buona settimana. Buona passeggiata,
tutti,
si ci va oggi pomeriggio insieme agli antifascisti, a chi ricorda la strage di Piazza Fontana. Noi ci sentiamo lunedì prossimo.
A lunedì.
A lunedì.